un collegamento che ci permetterà di affrontare un po' questa situazione, spiegarci lo stato delle cose, anche immagino lo stato degli studi e che cosa si sa in questo momento e cosa si può fare.
Eh sì, perché appunto, come dicevi te, a distanza di quasi 2 anni dall'inizio della pandemia c'è un numero di persone importanti da questo Covid-19 poi che presenta manifestazioni in qualche modo cliniche che non si esauriscono con le prime settimane di malattia ma vanno avanti anche a seguire in una forma acuta e si prolungano anche per mesi e mesi successivi. È una condizione di persistenza di sintomi che in validanti, che non consente alle persone di vivere una vita insomma come era quella prima del Covid. Su questo l'Istituto Superiore di Sanità, noi ce lo siamo andati a leggere, ha pubblicato un rapporto nel luglio del 2021 dal titolo Indicazioni ad interim sui principi di gestione del long Covid, in cui sintetizza diciamo l'inquadramento attuale di questa nuova condizione e dà delle indicazioni generali per la presa in carico delle persone, appunto la cosiddetta presa in carico delle persone che appunto manifestano questa condizione clinica e una serie di raccomandazioni in linea con quelle fornite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Le manifestazioni sono generali e specifiche, insomma si va da fatica persistente, astenia, riduzione dell'appetito, debolezza muscolare, dolori diffusi in tutto il corpo, mialgie, artralgie, comunque tutte sintomi che di fatto non consentono un ritorno alla vita normale. Peraltro in molti casi insomma ora ce lo racconterà anche questa compagna, ma spesso vengono prescritti dei farmaci come ad esempio vitamine che non sono mutuabili e quindi con dei costi sostenuti dalla singola persona insomma piuttosto alti. Ne parliamo stamattina con una compagna. Ciao, buongiorno, ci senti?
Vi sento, buongiorno a tutti e a tutte, voi mi sentite bene?
Ti sentiamo forte e chiara, grazie tante di essere con noi insomma questa mattina a raccontarci proprio a partire da te, no? Sì. Che cos'è questo long Covid?
Sì, allora innanzitutto vi ringrazio perché insomma davvero ci sono tante persone, credo che non si possa se non con gli studi capire davvero quante sono che si trovano in questa situazione e sono contenta insomma che proviamo anche a stare negli spazi, ancora di più quando sono spazi pubblici, per diciamo provare a parlarne un pochino e anche a complessificare la questione, perché sembra sempre tutto molto vago insomma su questo tema, quando invece è ben chiaro soprattutto a chi ce l'ha insomma. Quello che dicono gli studi insomma è molto vero, gli studi insomma che abbiamo ad oggi, per quanto limitato è ancora molto diciamo difficile comprendere la natura di questo disturbo. Io premetto che non sono un medico, quindi diciamo tutto ciò di cui parlo lo relaziono in parte a ciò di cui provo in generale ad occuparmi, quindi il mio campo, e in parte soprattutto alla mia esperienza da paziente, prima con il Covid e poi con il long Covid. Capire perché gli studi diciamo al riguardo esistenti, pur essendo molto precisi, in realtà sono però purtroppo limitati, è difficile. Credo che il motivo lo si debba cercare anche chiaramente su una riflessione rispetto al mondo della ricerca, ovvero per quanto nel mondo le persone che si occupano di questo siano bravissime. Io seguo tantissimo gli studi che vengono pubblicati ad esempio sul New York Times, sul Guardian, è uscito qualche giorno fa, pochissimi giorni fa, sul New York Times, uno studio molto preciso di Josh Keller riguardo il long Covid, però insomma appunto sono ancora molto limitati questi studi e per quanto appunto le persone che se ne occupano sono molto bravi, è come se esistesse diciamo una sorta di bug interno e uno esterno, quindi quello interno riguarda il bilanciamento ovviamente dei finanziamenti alla ricerca e quello esterno riguarda l'importanza anche proprio, diciamo, socioculturale che viene data a questo disturbo, che ormai può e deve essere considerato effettivamente una patologia per una questione di tempistiche, di debilitazione, di radicamento, e quindi l'importanza socioculturale nel riconoscerlo e di conseguenza il suo riflesso legale, come dicevi te, insomma. I farmaci ad esempio sono carissimi perché non è riconosciuto. Provo a dire due cose anche soprattutto riguardo la mia esperienza prima con il Covid e poi con il long Covid. Io sono stata male con il Covid, sono stata positiva a dicembre 2020, quindi ancora insomma prima dei vaccini eccetera. Sono stata positiva per 40 giorni, quindi insomma un tempo abbastanza lungo, in cui diciamo il periodo più forte in cui ho accusato molto i sintomi sono stati soprattutto 10-15 giorni e mezzo, e in cui avevo tutti i classici, diciamo, sintomi forti del Covid, quindi affaticamento, fiato corto, debolezza muscolare, articolare, questi dolori fortissimi alle gambe per cui non riuscivi neanche a stare in piedi, a muoverti. E insomma finisce questo periodo, quindi questi 40 giorni di positività, sto bene, mi riprendo un pochino, un po' a fatica, però mi riprendo, e tempo, diciamo fine febbraio, quindi passato circa un mesetto da quando inizio ad essere negativa, mi prendo un nuovissimo sintomo che è la parosmia, ovvero che è differente dall'anosmia, ovvero il fatto che uno non sente i sapori, non sente gli odori. La parosmia invece è che uno sente i sapori e sente gli odori in modo distorto, quindi ad esempio la carne non riesce a sentire odore di carne, la cipolla non sente odore di cipolla, ma sente un odore brutto, tutti vari, una serie di cibi e di cose. E questo per me era una cosa nuovissima, non solo per me ma anche quello che leggevo in giro, nel senso non se ne parlava davvero pochissimo di questa cosa, ed è una cosa che io a un anno di distanza ancora ho, ed è molto, davvero molto debilitante. E poi mi iniziano a venire tutta una serie, quindi questo un mese dopo la negatività, tutta una serie di sintomi, e da lì capisco che è long covid, capisco a fatica però lo capisco che è long covid, inizia ad essere long covid. Quindi parliamo di affaticamento, qualsiasi cosa fai ti affatichi, fiato corto, debolezza alle gambe, quindi sempre questa sensazione magari di cadere perché non ce la fai a stare in piedi, dolori molto forti, debilitanti, muscolari, articolari, soprattutto appunto agli arti, continui mal di testa, febbri molto alte, ricorrenti, che arrivano anche ai 40, quindi queste febbre che ti prendono circa ogni mese praticamente, debolezza generale, questa sensazione quindi di stare, diciamo, piano piano cadendo a pezzi, e anche tutti i vari dolori ai denti, i capelli che ti cadono, le unghie deboli che si spezzano, la pelle che perde idratazione e quindi diciamo ti si spacca per la secchezza, sfoghi sulla pelle del viso, sfoghi sulle gambe. E un altro sintomo che diciamo è ancora poco conosciuto ma di cui un pochino negli studi si inizia a parlare già da un po' di tempo è quella che, diciamo, la cosiddetta nebbia mentale, quindi un po' questa sensazione di nebbia proprio perché di confusione generale, di fatica a concentrarsi. È una sensazione davvero molto brutta e ricorrente e che persiste, e magari è anche difficile capirla a fondo, ma quando la si ha appunto è davvero debilitante, poi come appunto tutti gli altri sintomi del non Covid, che poi è il motivo per cui il fatto che siano così debilitanti è il motivo per cui insomma è una cosa che tocca davvero la vita delle persone poi su tutti i campi.
C'è chi ha perso anche il lavoro per questo. Personalmente conosco persone che non hanno più potuto lavorare perché esatto. Il lavoro che facevano li comportava, cioè una mia amica che lavorava in pizzeria e non ha potuto più lavorare perché non riesce a stare in piedi, ad esempio.
Esatto, io stessa in quel periodo, insomma, io ma anche tante persone che sia che conosco personalmente sia di cui ho letto, alcuni hanno perso il lavoro, Io ad esempio lavoravo in quel periodo con i bambini e le bambine, quindi era un lavoro anche abbastanza movimentato in estate così, diciamo che su 3 mesi in quel periodo lì, il periodo dell'estate, non avrò lavorato tipo 1 settimana, 2 settimane, perché stavo sempre male, non ce la facevo proprio a stare in piedi a farmi quelle 8-9 ore di lavoro, perché proprio non ce la facevi, arrivava a fine giornata che stavi distrutta, che non riuscivi a stare in piedi, che ti veniva la febbre per lo sforzo minimo, che poi è lo sforzo, diciamo, del lavoro che ho sempre fatto e che abbiamo sempre fatto. Diciamo, in particolare c'è stata poi una volta in cui sono stata davvero male così tanto da pensare, diciamo, in quel momento di non riuscire a riprendermi, ed erano comunque già passati 6 mesi dalla mia positività, che è stato appunto a giugno 2021, appunto mi prende, come mi accadeva praticamente ogni mese da 6 mesi a quella parte, un episodio febbrile molto forte, quindi febbre quasi a 40 per giorni, che non scendeva neanche con i farmaci, fiato corto, saturazione in calo, dolori articolari, muscolari fortissimi, e questo mi è durato appunto mi è durato circa 4 giorni ininterrottamente, quindi appunto anche con i farmaci la situazione non migliorava, che poi è il motivo che mi ha portata a decidere di chiamare il pronto soccorso, per quanto io poi sia una persona che sopporta molto il dolore, non vado spesso, cioè non mi capita mai di chiamare ad esempio l'ambulanza, eccetera. Quel dolore poi appunto era lo stesso, identico a quello che avevo quando ero positiva al Covid. Quindi vado di notte in pronto soccorso, mi fanno tampone, mi fanno le analisi, negativa ovviamente al tampone, resto lì tutta la notte e tutta la mattinata, facendo un percorso ovviamente diverso dalle altre persone che erano in attesa al pronto soccorso, che però diciamo non era del tutto quello di cui insomma necessitavo io. Io ho provato poi lì in quella situazione a Roma a spiegare, anche se stavo in condizioni davvero pessime, agli operatori e alle operatrici, che stavo soffrendo di long covid, perché era abbastanza chiaro per me che già sapevo che fosse proprio quello ciò che stavo vivendo, e nonostante tutto non solo ho trovato una fortissima, diciamo, reticenza, come spesso trovo quando parlo di queste cose, proprio nei loro volti, nelle loro parole, ma anche nel modo generale in cui sono stata diciamo trattata a livello sanitario, ma anche proprio un indirizzamento a un percorso medico sbagliato sostanzialmente. Infatti sono entrata nel percorso covid, covid appunto normale, classico diciamo, quindi passando la notte in barella, in corridoio, nel reparto con altre persone che in quel momento erano positive al covid, mentre io non lo ero, e poi mi sono stata, quindi anche questo comunque per me chiaramente rappresentava un rischio, e poi mi sono stati dati all'uscita, insomma, i classici medicinali per curare la faringite, che sicuramente avevo in quel momento, ma diciamo palesemente non era la causa principale del mio male, del mio dolore. Sicuramente sono uscita dall'ospedale che stavo molto meglio, perché mi hanno dato tantissimi, insomma, liquidi, paracetamolo, cortisone, ma a lungo termine chiaramente non ho risolto niente. Poi insomma è interessante che ci sono sicuramente moltissimi studi nuovi a riguardo, quelli ad esempio che citavamo prima. C'è tutta poi la questione del costo di tutta questa roba, che quindi è un costo economico e un costo sociale, insomma. C'è la questione ad esempio delle visite private. Io ho dovuto fare insomma varie visite in pneumologia privata, perché se no non si trovava la prenotazione, dato che comunque, cioè, sicuramente si trovava, ma dopo molti mesi, addirittura una volta l'ho trovata dopo un anno, ovviamente poi alla fine sono in qualche modo stata costretta a prenotare in privato per come stavo, perché appunto stavo male, mi serviva subito. E appunto dopo questa visita in pneumologia, quindi al di là di reparti specializzati per il long covid, perché comunque ce ne sono ancora pochissimi, io poi parlo sempre per...
Ci sono dei percorsi, scusami se ti interrompo, proprio però per agganciare alla domanda, ci sono dei percorsi regionali per esempio previsti dalla regione Lazio rispetto...
Sì, allora... ci sono, io sto a Roma, quindi parlo sempre un po' di Roma, ci sono questi percorsi, sul Lazio ce ne sono, in particolare a Roma quelli che sono molto attivi Anche lì però comunque diventa complicato poi inserirsi nelle liste d'attesa, perché comunque le persone sono comunque tantissime quelle affette da che soffrono di non Covid. In particolare a Roma abbiamo lo Spallanzani e Columbus, che è l'altra sede del Gemelli, che fanno questi percorsi appunto per long covid. È un po' difficile e anche arbitrario, diciamo, accedere, perché loro fanno dei percorsi diversi, nel senso che Columbus, la sede del Gemelli, fa un percorso di day hospital, che se non sbaglio sono addirittura 3 giorni di day hospital, in cui ti appunto vai e torni, in cui fai tantissime visite proprio di tutti i tipi, visite interne, TAC, radiografie, visite toraciche, addirittura visite psicologiche, psichiatriche, tutte le visite che servono. Questo a Columbus. Allo Spallanzani invece funziona in modo diverso, perché anche lì c'è tutto il reparto e la divisione long covid, post covid, però funziona che ti fai una visita con una infettivologa o un infettivologo che appunto ti visita, ti fa solamente questa visita e poi da lì insomma si valuta. Io ho fatto domande inizialmente per entrambi, anche io appunto dicevo che funziona un po' in modo così arbitrario, se vogliamo, perché te devi mandare un po' la tua storia clinica recente e loro valutano sostanzialmente se prenderti o meno.
Perché quindi, mi sembra, ad esempio, che questo metodo sia più per avere, diciamo, anche crearsi una base di studi per poter appunto parlare del long covid, che più per aiutare le persone che si trovano in questa situazione a uscirne.
Esatto.
Per come la stai raccontando tu, mi sembra più che sì, vai lì, fai esami, ti fanno uno screening, però mi sembra più una raccolta di dati che poi un aiuto per dire: guarda, sei in questa situazione, insomma, prova a usare questo, fai questo, fai sport, prenditi le medicine, prenditi le vitamine.
Esatto.
Perché se non mi... E l'altra cosa che mi aggancio a questo, che mi incuriosiva, è se le linee guida sono arrivate, diciamo, ai medici di base, perché il primo rapporto su questo long covid, a quanto pare, comunque anche in Italia, l'Istituto Superiore di Sanità ne ha fatto uno molto lungo a luglio, dove c'è tutta, sono più di 40 pagine, quindi c'è tutta una disamina del long covid, cos'è, cosa non è, a chi può, che poi c'è scritto che interessa un quarto della popolazione, quindi c'è, cioè, un quarto delle persone che hanno preso il covid, quindi diciamo un numero abbastanza ampio. Però da qui, se non ci spostiamo verso anche la cura di questo, mi sembra che le persone che poi sono coinvolte stiano un po' brancolando nel buio, cioè stiano tentando come te di trovare tanta informazione e immagino anche tante possibilità di cura, o che per capire insomma come venirne fuori, perché sennò si rimane un po' ingabbiati. Beh, mi sembra,
sì, guarda,
che Columbus e Spallanzani stiano facendo più raccolta dati, che ovviamente servono, capisco che servono, altrimenti non puoi fare per l'appunto i report o le analisi per poter cercare di capire qual è lo stato dell'arte della situazione. Ma se non si trova anche un percorso di cura, che immagino sia personale per tutti, ma visto che molte cose hanno uno sviluppo, insomma, i sintomi appunto sono quelli, succede questo, mi sembra che manchi un po' una risposta, almeno non so tu come la stai vivendo.
Sì, manca una risposta, nel senso che appunto, come dici te, queste cose sembrano servire più da screening che per altro, perché poi nel mio caso personalmente, ma anche di persone che conosco, poche devo dire, insomma, per fortuna, però anche di cui magari ho letto eccetera, insomma è difficile poi davvero trovare una soluzione pratica, perché comunque è un problema che insomma influenza la vita delle persone, la quotidianità, quindi è chiaro che la soluzione da trovare è una soluzione super pratica, che anche possa, diciamo, prescindere dall'utilizzo costante di medicinali. Io ho fatto una terapia con cortisone che mi hanno prescritto per circa un mese, però non è che una persona può stare un mese, 2 mesi sotto cortisone, eccetera, perché poi lì diventa davvero invalidante. E appunto, ad esempio, conosco una persona che dopo il Covid ha iniziato a soffrire di miocardite molto forte, e questa persona poi è piccola, nel senso che ha 21 anni circa, e dovrà prendere questi farmaci che sta prendendo, gli hanno detto, per tutta la vita, che è una cosa che ti senti dire a 21 anni, insomma, è molto pesante. Questo perché nel suo caso specifico, ad esempio, non era stato tutta una serie di sintomi e di cose non erano state riconosciute dal medico. Quindi anche qui c'è questa questione, appunto, delle linee guida, che ad esempio anche qui nel mio caso io sinceramente non ho visto, nel senso, non mi sono trovato assolutamente bene da questo punto di vista, perché mi capita spesso, non solo insomma col mio medico, ma in giro con altri medici, insomma così, di parlare del mio caso, e non si sa mai dove andare, nel senso, sì, fai questa visita, fai quell'altro, eccetera, ma appunto non c'è mai una direzione precisa, o comunque una direzione che quantomeno sia basata su delle linee guida, appunto, su degli studi.
No, ma infatti anche questo, appunto, penso che sarà il tema, sì, del, insomma, dei prossimi mesi, perché quando usciremo, insomma, da questa diatriba vaccino, e poi ci sarà anche da affrontare questo tema, che passa sotto silenzio da un bel po', perché comunque si è iniziato a parlare di long covid, non dico da subito, ma già, diciamo, da un anno abbondante, sì, perché in ogni caso, appunto, le persone che si trovavano in questa situazione hanno cominciato a parlare, quindi a confrontarsi, quindi si è capito che c'era effettivamente qualcos'altro, cioè che insomma che erano strascichi del Covid, e che alcuni in forma più lieve, alcuni in forma più grave, alcuni per molte settimane dopo, altri solo magari per qualche giorno, ma comunque tantissimi hanno avuto questo tipo di problematica, e mi sembra che, come al solito, siamo in ritardo, cioè nel senso che se non c'è una comunicazione ai presidi sanitari di base su possibili iter da seguire o da far seguire, si rischia di avere al solito il carico su mediche, medici e pazienti che navigano a vista senza avere degli strumenti per poter gestire al meglio la situazione, da quelle più gravi a quelle, diciamo, più lievi, ma che comunque, appunto, come dici tu, creano problemi nella vita quotidiana delle persone.
Esatto, poi c'è appunto anche, diciamo, che viene anche molto sottovalutata, ma è veramente importantissima la questione economica,
sì.
Per cui ad esempio io appunto ho preso i classici farmaci, insomma, che vengono utilizzati come cura proprio del Covid stesso, quindi antibiotici durante gli episodi di febbre, e cortisone, eccetera, ma quelli che poi ho dovuto prendere in modo continuativo sono stati gli integratori e gli antiossidanti per la parosmia, perché appunto la parosmia, la questione dell'olfatto, eccetera, e dei sapori, è una questione legata alle terminazioni nervose e nervi, quindi servono gli antiossidanti. Questi farmaci qui fai che uno ne compra due confezioni, per dire, al mese, proprio così concretamente, gli integratori uno li può pagare anche 40 euro ogni volta, appunto, magari li compri 2-3 volte al mese anche, mentre invece gli antiossidanti costano anche molto di più, quelli specifici di questo caso, che arrivano a costare anche 70 euro a volta, quindi insomma è un prezzo davvero elevato. Tutto questo perché diciamo, tantissimi farmaci di questo tipo ovviamente non vengono passati dalla mutua, quindi, diciamo, adesso mi chiedo noi come possiamo provare ad agire di fronte a questo problema, che sta diventando, diciamo, per i motivi a cui si lega come il Covid stesso, ma è un problema strutturale, quindi fa benissimo sicuramente parlarne, fa benissimo unire le esperienze anche per un aspetto, diciamo, psicologico, di stigma, cercare di non creare azioni così solo fine a se stesse, di indignazione generale, ma a momenti, diciamo, come questo, anche di confronto, anche per una solidarietà e un modo di approcciarsi ai problemi pubblici e politici riappropriandosi un po' degli spazi e dei discorsi collettivi, ed è anche però molto importante capire questa roba, diciamo, come possa trasformarsi in un'azione, se vogliamo, anche contropotere, quando diciamo il potere del sistema sanità o del sistema lavoro, per come è costruito, non riconosce una tutela in questo senso, ma fossilizza anche ancora di più la nostra posizione. Come sempre bisogna lavorare sulla cronicità, quando non ci si può fermare, proprio per questo, diciamo, non possiamo fermarci a forme emergenziali, assistenzialistiche, anche politicamente reazionarie, soprattutto quando si parla di lavoro, appunto, dicevo prima nel mio caso, ma anche di persone che conosciamo, che non solo mi è capitato di smettere di lavorare per un certo periodo, ma anche banalmente tutto il lavoro, magari il lavoro culturale, lo studio, eccetera, perché c'è davvero una difficoltà proprio fisica di concentrazione. È una patologia ancora poi non totalmente riconosciuta nel dibattito, diciamo, pubblico, nel sistema istituzionale, anche appunto perché implica un costo non solo economico ma anche sociale e sanitario. Quindi il fatto che non venga riconosciuta porta inevitabilmente a una difficoltà di accesso alle cure, perché non si sa sempre, appunto, come dicevamo un po' prima, dove andare, dato che poi anche la ricerca arranca, i reparti, gli ambulatori long covid sono sostanzialmente pochi, c'è un'assenza appunto di copertura sanitaria, quindi ti devi pagare tutto e i costi sono appunto altissimi, c'è un'assenza di tutele sul lavoro, c'è uno stigma, c'è il disagio psicologico, la difficoltà a riconoscerlo, c'è la pressione sui sistemi sanitari, perché ovviamente questo porta una pressione molto forte, quindi i costi sociali appunto diventano altissimi, e è assurdo non prenderli in considerazione, perché nel momento in cui non si fa nulla per prendersene carico totalmente, stai letteralmente creando una fetta di popolazione che non riesce a lavorare, che forse non riesce a studiare, che di conseguenza diventa sempre più povera, che sembra esagerato da dire, ma è proprio così, è letteralmente così, che ha bisogno sempre più di assistenza che a sua volta, pur non essendo la soluzione definitiva, è carente comunque, quindi gente che rimane indietro. Che ne facciamo di chi rimane indietro? Bisogna aprire la strada in questo senso, secondo me, prendendosi lo spazio pubblico, ovvero quello del lavoro, quello della sanità, perché anche in questo caso, diciamo, come sempre è importantissimo parlare di accesso alle risorse, ma anche di difficoltà nella ricerca, gestione dei finanziamenti, gestione strutturali. Il fatto che comunque è una malattia, cioè diventa una patologia cronica, un problema strutturale cronico, visto che ad esempio se noi consideriamo che la buttiamo lì, no? Nelle ultime 10 settimane si sono ammalati di Covid per dire 2 milioni di italiani, se il non Covid ne colpisce anche semplicemente 2 su 100, avremo a un certo punto 40.000 malati cronici da curare in più, che comunque è tantissimo. Questo è un caso minimo, dato che al momento pare che le persone appunto affette siano in percentuale addirittura forse 3-4 su 10, che appunto sì, è un numero elevato, sì. 3-4 su 10 della popolazione Covid.
Assolutamente sì, poi consideriamo pure appunto la precarietà anche delle forme contrattuali, no? Cioè non tutti esatto. hanno dei contratti appunto tutelati, no? Semplicemente insomma vieni mandata via o a fine contratto, insomma, o vieni mandata via prima o vieni mandata via quando finisce la prestazione, così si chiama. Quindi insomma teniamo conto anche di questo ovviamente, e lo dicevi nel tuo ragionamento. Noi ti ringraziamo tantissimo per questa testimonianza, non ce ne sono molte in giro, insomma questa radio ci teneva molto a parlarne, iniziare a parlarne proprio a partire dalle esperienze e dai vissuti dei compagni, delle compagne, degli ascoltatori e delle ascoltatrici, insomma, che se la stanno vivendo sulla propria pelle. Continueremo a farlo, però intanto davvero grazie, perché la tua è stata una testimonianza molto preziosa per noi.
Grazie a voi, è stato molto bello, insomma, come sempre, anche ascoltarvi e parlare anche insomma insieme un pochino di questa cosa, perché non riusciamo a parlarne sempre tantissimo, quindi avere uno spazio dedicato è sempre bellissimo, a maggior ragione con voi, insomma.
Grazie ancora, un abbraccio, buona giornata. Ciao.
Grazie a voi.
Ciao.